Eccoci, ci siamo, siamo ritornati nuovamente in diretta con voi nel pomeriggio di Maracanã. Stiamo perfezionando il collegamento. Allora, intanto abbiamo sempre con noi il direttore Mario Sconcerti.
Sì.
Mario, ben ritrovato.
Eccoci, direttore.
Ciao.
Allora, vediamo un attimo con se riusciamo a effettuare questo collegamento che ci faceva molto piacere. Allora, intanto vi ricordo sempre il 331-8200-213 sì. per interagire con noi.
Sono anche già tanti messaggi degli ascoltatori. Ad esempio c'è Vittorio che scrive: anche la Sampdoria è stata presa a pallate dall'Inter. Il problema è che su tre tiri totali l'Inter prende due gol. Direttore, la difesa dell'Inter può essere secondo lei messa in qualche modo un po' sotto accusa a livello anche non soltanto di reparto ma proprio di equilibri di squadra? Ogni tanto Antonio Conte quest'anno ha avuto dei problemi in quel senso.
Sembrava, certamente sì, però sembrava averli risolti, perché nelle ultime sei partite aveva preso quattro gol, che sono pochi per questo tipo di campionato. E poi improvvisamente, cioè soprattutto con il Crotone, ha preso due gol dal Crotone, è andata in svantaggio, e poi quelli con la Sampdoria. Il problema è questa fase difensiva, perché loro come uomini presi individualmente hanno tre grandi difensori, solo che gli lasciano spazio, perché Brozovic gli lasciano spazio con la linea mediana, perché Brozovic è un giocatore, non sarà un regista, ma questo pazienza, è comunque un grande giocatore, solo che pensa un po' lentamente, è un giocatore che non è immediato, ecco, non è elettrico come Barella, e soprattutto ci sono queste distanze tra i quinti, tra i due esterni e i tre della linea di difesa, che non coprono proprio, non coprono linee di passaggio importanti. Per cui io vedo spesso, proprio tante volte, gli attaccanti che hanno delle praterie, perché i tre di difesa si stringono, come è normale, altrimenti non c'hai i tre di difesa, si stringono e lasciano tutte le parti esterne che dovrebbero essere occupate dai quinti quando la palla ce l'hanno gli avversari. E che invece non sempre, anzi una volta sì, una volta no, non ci sono. Cioè, l'Inter è fatta per attaccare, questo va dato atto a Conte. Quando deve difendersi o lo fa aspettando gli avversari, o se lo fa preparandosi immediatamente a ripartire lascia tanti spazi agli altri.
Mm-hmm. Ci siamo, Jacopo?
Sì, abbiamo approntato questo collegamento e devo dire chiude veramente in bellezza la nostra settimana di Maracanã qui su TMV Radio. Ci fa compagnia nel nostro pomeriggio Gianni Riotta. Ben trovato, Gianni.
Ben trovato. Giriamo, se riusciamo a posizionarlo in orizzontale vediamo benissimo.
Meglio così.
Perfetto. Intanto grazie Gianni, con noi c'è anche Mario Sconcerti collegato con noi, quindi
io lo saluterei volentieri, però lo sento, no, praticamente non lo sento,
vediamo,
lo so se lui sente me.
Proviamo ancora un altro po', a fare un'altra prova. Gianni,
sento benissimo,
adesso lo sentiamo io meglio, sento. Ok, ci senti Gianni, perché abbiamo ancora questo ritardo noi?
Io vi sento benissimo.
Oh, ecco, adesso anche noi. Mario, fai una prova tu, così vediamo se riusciamo a perfezionare il tutto.
No, adesso lo sentivo meglio anch'io. Ciao Gianni.
Ciao Mario, buon anno.
Altrettanto.
Gianni, stavamo parlando un po' dell'Inter, poi andiamo anche a chiederti qualche altra cosa di un po', diciamo, importante in questo momento. Però stiamo parlando un po' di questa sfida con la Roma, quindi volevamo anche un tuo pensiero.
Facciamo un po' le pulci a Conte,
esatto,
equilibri difensivi,
un po'
no?
la difesa, l'attacco, la partita insomma molto importante, no? per entrambe le squadre. Che cosa ne pensi dopo che l'Inter arriva diciamo con questa sconfitta?
Le pulci a Conte, però dovete chiamare Matteo Renzi, non me, perché mi pare che è lui che sta facendo le pulci a Conte.
All'altro però.
All'altro.
Mi sono incartato. E le pulci a Conte bisogna farle per l'eliminazione dalla Champions. E il campionato ha fatto un percorso buono, perso una partita domenica con la Samp, perché non doveva fare tirare il rigore a Sanchez, che ne ha sbagliato 8 su 12, ma non credo che sia un uomo di dati. Se ha sbagliato 7 su 11, e quindi forse non è il caso di farglielo tirare. Però non è che, insomma, l'Inter in campionato ha fatto il suo percorso. Le Pulci bisognerebbe farglielo per l'eliminazione in Champions, perché non segnare un gol in 180 minuti con lo Shakhtar è molto grave. E io aggiungo terra terra, magari Mario mi bacchetta e mi spiace, secondo me il modo in cui ha perso la finale di Europa League, litigando sui capelli con Banetti, squadra di stress inutilmente alla vigilia, è stato assurdo, ecco. E partita con la Roma è una bellissima squadra, gioca molto bene, Fonseca è un buon tecnico, Dzeko, che poteva venire all'Inter qualche tempo fa, è un giocatore formidabile, sarà una bella partita, però che anche l'Inter può vincere.
E un'aggiunta, poi ti lascio a Mario Sconcerti. Si parla di Caicedo in chiave Inter, una cosa che stanno riportando in questo momento, ore di mercato, mesi di mercato. Che ne pensate? Parto da Riotta, poi voglio sentire anche Mario, perché sembrerebbe, no, essere
il
un
vice
po'
Lukaku.
Il vice Lukaku, verrebbe preso come vice Lukaku.
Andrei su Mario, mi affido a quel che dice Mario, lo sottoscrivo.
Allora andiamo da Mario. Mario,
direttore,
sarebbe un giocatore giusto, perché ha grande fisico, cioè può sostituire Lukaku. Ha grande fisico, ha un gioco intelligente, è uno che segna gol. Comunque, se andiamo a vedere il tempo giocato e i gol segnati, la media è molto alta. Sarebbe un'ottima scelta, e l'Inter è anche una delle poche squadre che lo può prendere, perché Caicedo, che ha 32 anni, sta cercando un contratto, un ultimo contratto importante. Mi sembra perfetto come chiusura del reparto.
Che perché, Mario, sarebbe Caicedo vice Lukaku, Sanchez vice Lautaro, hai anche la coppia che, se dovessero mancare i due titolari, per caratteristiche... sono molto simili ai titoli per caratteristiche, poi è chiaro che i valori sono diversi. Gianni Riotta?
No, ripeto, non conosco l'uomo così bene, quindi mi associo a quello che dice Mario. Spero. Io sono contrario all'arrivo di Pelé, ecco, non, ho tante robe ho subito in questi mesi e in questi anni, ma forse per lei lascerei perdere.
Mario, ti lasciamo un po' anche a te.
Gianni Riotta, interista storico, che tifava Inter anche ai tempi di Kuzmanovic, ricordiamo che la fede nerazzurra era sempre la stessa.
No, io sempre che io ho tifato Centofanti, forse Mario si ricorda Centofanti.
Come no, ce lo ricordiamo.
Ecco, e Mario, io ho tifato Bachleckner. Te lo ricordi Bachleckner?
Come no, certo.
Era italiano, non era straniero, e li tiferei ancora. E ho stentato a tifare i giocatori che non c'entrano niente con l'Inter, cioè Davids, che non c'entrava niente con l'Inter in nessun senso, e proprio nessuno. E ho stento oggi a tifare per Vidal, perché non c'entra niente con l'Inter, non c'entra niente con l'Inter. L'Inter ha avuto grandi campioni, giocatori normali, giocatori scarsi, però non deve avere mai giocatori protervi, ecco, non deve avere mai giocatori. Ci sono altre squadre per i giocatori protervi, no? A cui possono anche vincere molto, però io sono. Quando Conte è arrivato, ha detto via l'inno pazza Inter, no? Ecco, se l'avessero suonato, noi la partita con la Samp la vincevamo, no? Invece l'abbiamo persa perché non hanno suonato l'Inter pazza Inter. Allora la gente dice, vabbè, siamo normali, perdiamo.
Eriksen invece è da Inter.
Lo so che per i non interessi questi sembrano discorsi ridicoli, ma non lo sono.
No. Eriksen è da Inter.
Tutto quel che è ridicolo, in realtà.
Io non capisco che cosa significhi prendere Eriksen e poi venderlo perché non ha posto in squadra. C'erano ore e ore e ore di video di Eriksen. Marotta capisce di calcio più di me, Conte capisce di calcio più di me. Non capisco io però che significa guardare quelle 100 ore di video di Eriksen che gioca e poi scoprire che non ti serve, che senso ha?
Mario, vengo da te, poi se avete qualche, mi piace insomma anche sentire voi se avete qualcosa da dirvi voi due.
Ma a me piacerebbe sapere così, ma al volo vorrei
la situazione,
come vorrei sentire un come ha vissuto Gianni questi giorni americani,
ecco,
perché veramente sono successe cose travolgenti e mi piacerebbe sentire il suo punto di vista.
Prego Gianni.
Mario, non ho dormito per due notti, lo stavo raccontando adesso, non ho dormito per due notti perché ho aspettato la notte tra il 5 e il 6 il risultato della Georgia, dei due senatori in Georgia, Ossoff e Marknov, perché Warnock, perché volevo capire se il Senato sarebbe o no passato in mano ai democratici, e così è stato, perché il pareggio 50-50 porta la vicepresidente Kamala, quindi Biden e tutti i sondaggi a un certo punto hanno detto hanno vinto i democratici. Io mi aspettavo che ne vincessero uno, ne perdessero uno. Mio figlio capisce più di me ormai di America, perché mi ha detto no, o vincono tutte e due o li perdono tutte e due, aveva ragione lui, li hanno vinti tutti e due. Però poi verso le 5 del mattino il vantaggio dei repubblicani è aumentato spasmodicamente perché scrutinavano zone rurali repubblicane, solo che i sondaggisti sapevano già che avrebbero vinto i democratici, e restava poi da scrutinare Atlanta, che è una città democratica, e solo che io non mi fidavo perché vedevo che aumentavano, quindi sono rimasto, si può dire pirla alla radio, sì.
Sì,
sono
sì.
Rimasto io al controllo di Mourinho con un pirla, sono rimasto ad aspettare il voto reale, quindi quando hanno finito di scrutinare avevo fatto la prima notte in bianco. La seconda l'ho fatta perché c'è stato l'assalto al Campidoglio, e l'assalto al Campidoglio non mi ha stupito perché Trump lo ha preparato per 4 anni, non è mai stata. Ho letto in questi 4 anni molti guru, e io seguo sempre in Italia sia i guru che i paraguru, che sono gli compagni di strada dei guru, che ci hanno spiegato che Trump era uno statista, che non avevamo capito, che lo giudicavamo troppo aspramente, e avete visto com'è finita. E adesso speriamo che Biden si insedi presto, mancano una dozzina di giorni, e speriamo che riprenda un'America normale, non repubblicano democratica, ma normale.
Mario.
Sì, ma tu pensi ancora, perché hai ancora qualche notte da non dormire, pensi, per gli ultimi colpi di coda di Trump? Così, visto da qua, sembrerebbe tutto finito.
Si parla con un amico, il collega che ho sempre stimato e ricordo sempre con grande, grande gioia gli anni in cui abbiamo lavorato insieme al Corriere della Sera. E quando io facevo il vice direttore e non avevo la delega allo sport, ero talmente sono presa all'insaputa del povero Paolo Mieli, e quindi questo mi lasciava lavorare fianco a fianco con Daniele Dallera e Mario e tutto il loro fantastico team. E, detto molto francamente, la mia vera paura in questi giorni di transizione era una provocazione iraniana e un blitz dissennato di Trump. Questa è la mia vera preoccupazione. Quello che mi teneva sveglio la notte era questo qui. E questo oggi mi pare finito, perché chiaramente Trump non credo che lo cacciano col 25esimo emendamento, non credo che lo cacciano con l'impeachment, però credo che i senatori leader, Graham, Mitch McConnell e il vicepresidente Pence, gli hanno detto noi non ti facciamo il 25esimo emendamento e ti cacciamo purché tu adesso faccia lo zitto al 20 gennaio. Quindi io penso che il peggio sia stato messo alle spalle, sì.
Io avevo una curiosità per Gianni Riotta e anche ovviamente per il direttore Mario Sconcerti, il rapporto a quella che è stata la reazione veemente dello sport americano a quelli che sono stati gli ultimi avvenimenti, insomma, che raccontavamo molto puntualmente poc'anzi, soprattutto da parte del mondo NBA, no? Con i giocatori che si sono inginocchiati nella pre-gara per sottolineare come loro abbiano vissuto anche dal punto di vista razziale queste proteste, soprattutto per ovviamente il mancato intervento secondo loro delle forze dell'ordine rispetto a quando a protestare per lo slogan Black Lives Matter sono state invece le persone di colore. In quel caso le reazioni erano state effettivamente molto più veementi. Volevo chiedere un pensiero su questo a Gianni Riotta, cioè allo schieramento da parte del mondo NBA e in generale dello sport americano in merito ai fatti degli ultimi giorni. Poi vado anche al direttore Mero Sconcerti.
Quando ci sono stati i giorni del Black Lives Matter e alcuni giocatori stranieri, io ricordo per esempio nell'Inter Young e Lukaku, li cito solo perché ovviamente per cagioni di tempo seguo le partite dell'Inter e non seguo tutte le partite delle altre squadre, però mi ha molto colpito che due giocatori stranieri anche loro si fossero inginocchiati dopo il gol, e come mi ricordo bene che il pilota della Ferrari, mi pare che si chiami Leclerc, non abbia deciso di non inginocchiarsi. Oggi lo sport è portatore di valori, di commento politico, e in questo senso l'Italia è ancora arretrata, perché presidenti di squadre di calcio che hanno fatto commenti razzisti in Italia non potrebbero più esercitare negli Stati Uniti, tutti quelli che l'hanno fatto sono stati cacciati. Sapete che per esempio nel baseball stanno abbandonando i riferimenti razzisti al mondo dei nativi americani, eccetera. Lo sport oggi è leader di valori, soprattutto tra i giovani, e le aziende che fanno sport, pensa a Nike, sono leader di valori. Questo perché? Perché, vedete, in questo senso l'Italia è veramente un paese arretrato, stanno ancora a dire sì, ma no, però, allora. E non è che tu puoi essere equanime tra essere razzista e non essere razzista, non è che e non essere sessista. Sentivo un collega l'altra sera blaterare in televisione, che non nomino perché sono ancora i giorni post festivi, e blaterare: io sono sempre stato equanime col presidente Trump. Io sono equanime su tutto, io sono equanime quando mi è toccato di scrivere di calcio, sono stato equanime squadre che amo e squadre che detesto. Quando uno lavora sui giornali è equanime su tutto, ma non è che io posso essere è vero e falso, non è che io posso essere equanime tra razzista e non razzista, cioè io posso essere equanime tra due leader politici, ma non posso essere equanime tra il razzismo e l'antirazzismo, e non posso essere equanime tra il fascismo e l'antifascismo, non c'è equanimità tra questo.
Mario,
una cosa, vorrei un'impressione tua. Una cosa che a me ha colpito molto è stata questa reazione così, come dire, diciamo quasi delicata della polizia di Capitol Hill. È mai venuto il dubbio in America che Trump avesse in qualche modo concordato qualcosa con quel tipo di forze armate?
Gianni, prima di darti la parola, ti aggiungo anche, c'è un messaggio di un ascoltatore che oltre a questo di Mario aggiunge anche: per quale motivo parlate di assalto preparato da 4 anni?
Perché allora, per quanto riguarda l'assalto preparato da 4 anni, perché la retorica serve per creare una struttura, cioè queste si ricorda o no gli anni di piombo in Italia, non è che il rapimento Moro l'hanno fatto nel 78, il rapimento Moro è stato creato da non è che l'assassino del commissario Calabresi è stato deciso nel 72, ci sono anni di seminare l'odio, sino a che poi qualcuno prende e esplode, fa esplodere l'odio, quindi sono venuti 4 anni per convincere questa gente che loro poteva fare questa roba impunemente, e il presidente la mattina gli aveva detto: voi siete patrioti. Allora, se io sono un patriota, se hanno rubato le elezioni e se la democrazia è a rischio, come dice il presidente, allora io ho il diritto di occupare il Capitol Hill. Allora, questo per quanto riguarda la risposta al tuo ascoltatore. Poi vi devo congedare perché, sì, perdonatemi, ma mi fanno segno che il mio tempo è finito. Però, e vi ringrazio per avermi chiamato, per quanto riguarda la questione di Mario, e Mario, quei poliziotti che fanno la guardia al Capitol Hill, ne scrivo domani a chi interessa sull'Huffington Post, sono qualcosa di più simile ai vigili urbani oppure ai valletti della Camera, va bene? Cioè, tu ti immagini i valletti della Camera che vanno a divisa antisommossa fuori dallo stadio quando ci sono scontri tra i tifosi o quando gli estremisti politici attaccano. Quelli sono abituati che prendono Sgarbi e lo portano fuori dall'aula, no? Ma Sgarbi, con tutto il rispetto, ecco, non è che è intimidente fisicamente. Questi erano persone che avevano l'M16 al collo, e la donna che è stata uccisa era una veterana di 14 anni dell'aviazione, a cui un agente con la pistola in pugno ha fatto segno "levati", e lei è saltata sulla barricata attaccandolo. Quindi c'è anche un tipo di determinazione molto molto forte. Lì il problema è che le guardie del Campidoglio hanno fatto quello che potevano, ma lì bisognava schierare la Guardia Nazionale. Quando Black Lives Matter è andato a Washington, hanno schierato la Guardia Nazionale. Io non so se seguite la serie TV Mandalorian, no? Mm-hmm. E si vedono guardie di Star Wars in armi, sì, guerre stellari. Ecco, la Guardia Nazionale sembrava così: c'avevano scudi, c'avevano corazze, c'avevano giubbotti, c'avevano elmi, c'avevano visiere, c'avevano mitra da guerra. E allora lì, e bastava metterli insieme sul gradinate del Campidoglio e l'attacco non ci sarebbe stato. Ma qual è il problema, Mario? Il problema è che se il presidente li considera patrioti, come può schierare la cioè loro hanno occupato il Congresso con le bandiere Trump, con le bandiere Pence, certo. E non è che l'hanno occupato. Quindi come tutti sanno, io sono filo americano, ma se Black Lives Matter avesse attaccato il Campidoglio con questa violenza,
abbiamo perso l'ultimo tratto, abbiamo capito. Gianni, noi ti ringraziamo tantissimo.
Grazie.
Perché è stato veramente un piacere averti con noi oggi. Grazie.
Ciao, grazie.
Abbiamo staccato il collegamento perché doveva andare. Mario, ci tenevamo oggi anche per questa situazione qui.
Direzione del mondo in bieri, proprio per questo motivo qua.
Esatto, Mario.
Sì, beh, mi sembra che significhi stare sulla notizia. Non si vive di solo calcio, questo è una cosa che riguarda tutti.
No, no, poi Gianni era già stato, ti ricordi, disponibile con noi in un altro momento delicato del periodo appunto del Covid, quando eravamo in lockdown e quello che stava succedendo in America, e oggi ci è sembrato, anzi lo ringraziamo ancora per la disponibilità che ci ha concesso. Mario, siamo arrivati al termine di questa settimana, insieme a te ci ritroveremo domenica sera per analizzare un po' tutto, quindi andremo dopo
in zona sconcerti.
Esatto, zona sconcerti alle 23:30 domenica, dopo Roma-Inter, dopo Juventus-Sassuolo e tutte le gare. Ti diamo appuntamento quindi a domenica sera e buon proseguimento, Mario, e grazie come sempre.
Grazie direttore.
Ciao ragazzi, grazie a voi.
Allora, anche questo momento qui lo ritrovate nei podcast, l'intervento di Gianni Riotta, qualche disturbo sulla linea, ma insomma ci siamo riusciti via Skype, non
disturbo
era facile.
comprensibile dove era,
anche dove era e quello che ci ha raccontato. Poi ognuno può avere le sue posizioni, e questo riferito ai nostri ascoltatori che...
Sì, beh, vabbè, no, alcuni messaggi faccio fatica a commentare.
No, ma no, diciamo, guarda, però, ognuno è libero di scrivere quello che vuole. Il problema è che c'è sempre questa tendenza a voler insegnare qualcosa. Per carità, magari accettiamo qualsiasi tipo di input da tutti. Poi si prendono argomenti,
in questo senso
non c'entrano nulla.
Chi parla di imparzialità,
No, imparzialità poi di una persona che sta lì mi sembra, insomma.
Sì, ma proprio sull'argomento mi sembra che essere imparziali sia.
Ecco, cioè, trovare delle giustificazioni in questo momento a quello che abbiamo visto, ad una pagina di storia tristissima, che non lo diciamo noi, ma lo dicono tutti. Io credo che ci vuole veramente una grande forza.
Posso dire, infatti.
Nel senso, poi per carità, ognuno è libero di pensare quello che vuole, però trovare delle giustificazioni a questo, o anche su me, che ci sia stato un morto, quando c'è un morto dispiace sempre.
Ne sarà più di uno, purtroppo.
Ecco, sì, quando ci sono i morti dispiace sempre, non è che c'è, certo, un morto vale, certo, di più di un altro. Però abbiamo sentito anche il racconto, se tu vai a fare un assalto ai poliziotti, che pensi che pensi che non possa succedere qualcosa di grave, cioè questo quello che,
specialmente
questo,
in un paese dove,
ecco,
insomma,
questo vale da una parte e dall'altra,
assolutamente,
quindi, certo, chiaro che quella è una situazione limite dove veramente può succedere di tutto, no?
Tra l'altro io ho apprezzato molto anche insomma la presa di posizione da parte della destra italiana questa mattina, no? Ha detto fondamentalmente la destra di Trump non è accostabile agli ideali della nostra destra, anche perché insomma per far capire anche a chi ha scritto che su certe cose non ci può essere ragionamento, cioè, ci sono cose che sono sbagliate a prescindere.
Quello che diceva prima, sull'equidistanza,
cito anche l'esempio italiano.
Cioè, ci sono degli argomenti dove non puoi essere, no? Come diceva lui, equidistante. Mi sembra questo il termine usato. Va bene, Jacopo. Come sempre, grazie, perché è stato un bel venerdì, come tutte le puntate. Grazie, come sempre, della tua partecipazione.
Grazie a te, Marco, per avermi ospitato. Grazie
a tutti. Ci mancherebbe. Ricordo come sempre gli appuntamenti di domani. Partiremo alle ore 15 fino alle 23 con Abbonizio, con Francesco Tringali. Seguiremo naturalmente Milan Torino proprio a partire dalle ore 20, quindi mi raccomando, nella pre-gara, post-gara, poi se volete stare con noi anche durante la partita, immagino, insomma, chi non ha la possibilità di vedere la partita, cerchiamo di dare degli aggiornamenti costanti. E poi dalle 12 domenica si parte con il pre-partita di Roma Torino. Avremo tanti collegamenti anche live dagli stadi con i nostri inviati che fanno i collegamenti nel pre-partita per le formazioni e tutto, quindi viviamo dall'inizio le partite fino a mezzanotte. Alle 20 partirà poi il Maracanà con degli ospiti studio, anche questa settimana niente male, e tantissimi collegamenti Skype e telefonici nel corso della serata, quindi state con noi. Voglio salutare tutti coloro che ci hanno seguito in tutti i modi oggi e tutti coloro che sono con noi come sempre ogni pomeriggio, e adesso vi lascio a Niccolò Ceccarini a Stadio Aperto.
Momento, il capo sono io, ecco, lo dico io. Va quando bene. È la fine.
Grazie Jacopo Erba, grazie come Marco, sempre, grazie al comparto tecnico, a tutta la redazione, e a domenica sera a partire dalle ore 20. Maracanã invece formato per meridiano torna lunedì a partire dalle 13. Ciao.